va ora in onda la rubrica religiosa Insieme, riflessioni su argomenti di attualità a cura di Don Angelo Gornati.
Buongiorno, buongiorno a tutti gli amici di Radio Mach5. Venerdì scorso abbiamo iniziato a descrivere, visto che la Pasqua avrebbe dovuto donarci la capacità di vita nuova, per questo che il Signore Gesù è morto e risorto, perché anche la nostra vita fosse risorta, nuova. E allora ecco questo cammino a dire qualche atteggiamento, qualche virtù, qualche atteggiamento di vita nuova che confermerebbe che abbiamo fatto veramente Pasqua, siamo passati da una vita un po' egoistica a una vita invece nuova, generosa. E settimana scorsa abbiamo sottolineato la necessità della tenerezza e quest'oggi sottolineiamo la necessità di vivere una fraternità tra noi. C'è un salmo che dice: come bello e come dolce che i fratelli vivano insieme. E i fratelli sono l'espressione, diciamo così, di tutta l'umanità, perché tutti figli di Dio, creati da Lui. Nella Bibbia la fraternità è una categoria che denota non solo i legami di sangue, ma anche l'affetto verso una persona con cui si instaura un rapporto molto confidenziale, o un legame di appartenenza per mezzo di un vincolo come può essere la fede, siamo fratelli nella fede, all'interno del popolo di Dio o della comunità cristiana. La Bibbia mostra che non bastano i dati anagrafici o il patrimonio genetico, non basta il mangiare la stessa mensa o professare la stessa fede per vivere appieno il rapporto di fraternità. La fraternità è una realtà in divenire che si costruisce giorno dopo giorno attraverso delle parole, attraverso delle condivisioni, attraverso dei gesti, attraverso delle esperienze significative, coltivando sempre alcune affinità con l'altro, che all'inizio sono solo intuite, e che poi vanno man mano maturando e consolidandosi. La fraternità è una realtà da non subire, non è un obbligo che dobbiamo purtroppo mettere in pratica, ma è una realtà da scegliere, uno stile di vita da scegliere, ecco questo. Il fratello e l'altro, da me, in cui incontro diviene spazio di crescita per me, questa convinzione che l'altro mi arricchisce. L'altro è un supplemento di vita che col suo dono mi aiuta a sperimentare ciò che non ho, e col suo bisogno mi permette di donare ciò che ho. Ma è necessario un cammino, un travaglio, per passare da un rapporto, potremmo dire, a volte patito, subito, a un rapporto liberamente scelto. perché il fratello sia avvertito come realtà positiva per il nostro cammino e la nostra realizzazione. Non basta aver ricevuto lo stesso cognome, vivere sotto lo stesso tetto, mangiare alla stessa tavola. È necessaria anche una relazione che deve essere improntata sulla fiducia. Se invece si insinua, come è di frequente, il sospetto che l'altro con la sua presenza possa rubarmi la scena, usurpare i miei diritti, attentare all'amore che aspetto dagli altri, la fraternità diventa un fardello insopportabile e compare il cancro della gelosia. Come accade nel libro della Genesi, dove appare il primo rapporto di fraternità nella scrittura. È la pagina relativa alla vicenda di Caino e di Abele, dove è presentato un dramma che per molti è fin troppo noto, che lo troviamo ancora oggi in tante situazioni. Un conflitto che genera violenza. Se la fraternità si subisce diventa un incubo. Dio allora interviene per ricordare all'uomo che il fratello non è sinonimo di sottrazione o attentato alla tua vita, ma è un di più, di cui, come tutte le cose belle, non puoi goderne se non lo custodisci. Torniamo sulla storia di Caino Abele, proprio riprendendo la Bibbia, che racconta che Adamo conobbe Eva, sua moglie, che concepì e partorì Caino. Stando al racconto, Eva dà il nome a Caino e poi partorì ancora Abele, suo fratello. Di Abele è detto solo che è suo fratello. Il racconto ci presenta così l'uomo Caino in quanto si rapporta all'altro, Abele inteso come suo fratello. La Genesi comprende la storia umana come un'esperienza di fraternità segnata dalla diversità. Fratelli, ma diversi siamo. La convivialità delle differenze, diceva Tonino Bello. Ora Abele era un pastore di greggi, mentre Caino era un lavoratore di suolo, del suolo, un contadino. La diversità. Trascorso del tempo Caino presentò frutti del suolo come offerta al Signore, mentre Abele presentò a sua volta i primogeniti del suo gregge e il loro grasso. Il Signore gradì Abele e la sua offerta, ma non gradì Caino e la sua offerta, perché questa offerta era posticcia. L'affetto di Dio per Abele mette in crisi Caino, che si sente minacciato e merita violenza. Il Signore disse allora a Caino: perché sei irritato e perché hai abbattuto il tuo volto? Se agisci bene, non dovresti forse tenerlo alto? Ma se non agisci bene, il peccato è accovacciato alla tua porta. Verso di te è il suo istinto e tu lo dominerai. Il Signore interviene per aiutare Caino a non cedere alla seduzione del peccato e della violenza. Ma Caino non risponde a Dio. Caino parla ad Abele, ma senza dirgli alcuna parola. Il dialogo che Caino conosce è il silenzio di violenza e arriva a ucciderlo. Egli approfitta della fiducia del fratello, che non sospetta alcun male da parte sua, per eliminarlo. ma Dio non può lasciar correre. Allora il Signore, dice la Bibbia, allora il Signore disse a Caino: dov'è Abele tuo fratello? E Caino rispose: non lo so, sono forse io il custode di mio fratello? Dio riprese: che hai fatto? La voce del sangue di tuo fratello grida a me dal suolo. Come ad Adamo che fugge dopo il peccato, Dio dice: Adamo, dove sei? Così è Caino che elimina il fratello. Come si fa con un male da estirpare? Egli dice: dov'è tuo fratello? L'uomo infatti smarrisce il senso dei rapporti quando smarrisce se stesso inseguendo pensieri di morte. Ponendo il sospetto sul valore della propria vita e sulla presenza dell'altro. Questo è l'inizio dell'inferno. L'uomo perde la patria, Caino sarà ramingo e fuggiasco sulla terra. E quando perde il fratello? Ma c'è ancora speranza per Caino. L'amore di Dio non lo lascia solo e indifeso lo protegge con un segno, per evitare che la sua violenza generi altra violenza. Il segno è la speranza di una conversione del cuore dell'uomo alla cura e alla custodia del fratello. Dice il Salmo 133, ecco come bello e come dolce che i fratelli vivono insieme, e come olio prezioso versato sul capo che scende sulla barba, la barba di Aronne, che scende sull'orlo della sua veste, come la rugiada dell'Ermon che scende sui monti di Sion. C'è una seconda storia raccontata dalla Bibbia sulla fratellanza. Giuseppe e i suoi fratelli, sempre dal libro della Genesi, è una storia che mostra nuovamente il travaglio della fraternità. È la storia di figlio di Giacobbe e i suoi fratelli. Giacobbe amava Giuseppe più di tutti i suoi figli, perché era il figlio avuto in vecchiaia e gli aveva fatto una tunica con maniche lunghe. Ma i suoi fratelli, vedendo che il loro padre amava lui più di tutti i suoi figli, lo odiavano e non riuscivano a parlargli amichevolmente. Odiavano Giuseppe. Giuseppe è il figlio amato dal padre. Come mai? È il piccolo, per cui anche il più indifeso e necessita di maggiori cure. È il figlio della vecchiaia, che in genere è l'età in cui si indulge più alla tenerezza che alla severità. E poi l'amore è così, genera ogni logica, supera ogni logica e spiegazione. Egli vuole che i fratelli accolgano Giuseppe, ma essi colgono un'occasione. Il padre aveva mandato Giuseppe a portare del cibo ai fratelli che erano al pascolo, e loro colgono l'occasione da dare sfogo alla loro vendetta. Meditano di uccidere Giuseppe, attribuendo così la colpa a una bestia feroce. Poi però Ruben dissuade i fratelli, suggerendo di gettarlo in una cisterna, e Giuda propone di venderlo agli ismaeliti diretti in Egitto. E Giuseppe viene venduto in Egitto, grazie alla sua sapienza diventerà sovrintendente del re. Vediamo nei fratelli, possiamo cogliere nei fratelli che è insito in loro, diciamo così, l'istinto della fraternità. Ruben come indica chiaramente il suo gesto, desidera riconsegnarlo al padre, dove certo il giovane che starà al sicuro, e gli mostra dunque un forte senso di fraternità. Così pure Giuda, che guadagno c'è uccidere il nostro fratello e a coprire il suo sangue? Ma vendiamolo agli ismaeliti, e la nostra mano non sia contro di lui, perché è nostro fratello, è nostra carne. Ecco, c'è questo insito di fraternità in ciascuno, anche in questi fratelli che pensano di far del male. Usargli violenza è comunque un fare di loro stessi. I fratelli, a differenza di Caino, i fratelli di Giuseppe, non uccidono Giuseppe, tuttavia, nel racconto della Bibbia, fanno credere al padre che egli sia morto, portando i vestiti sporchi di sangue, una bestia feroce. Si tratta di un fratricidio. Si può uccidere l'altro anche senza uccidere materialmente, quando lo si elimina dai propri occhi e lo si costringe alla fame e lo si priva dei suoi affetti. Lo ricorda Gesù nel Vangelo di Matteo. Avete inteso che fu detto agli antichi: non ucciderai, chi avrà ucciso dovrà essere sottoposto a giudizio. Ma io vi dico, chiunque si adira con il proprio fratello dovrà essere sottoposto al giudizio. Ritorniamo al racconto. Dio però accompagna il cammino di Giuseppe e durante la carestia lo rende strumento di provvidenza per i suoi fratelli, che spinti dalla fame, lui che era diventato viceré d'Egitto e che aveva fatto costruire tanti granai per nei 7 anni di grassi, per i 7 anni di magra, durante la carestia Dio lo rende Giuseppe strumento di provvidenza per i suoi fratelli, che spinti dal padre per la fame che avevano si recano in Egitto, avendo saputo che là c'era la distribuzione del grano. E Giuseppe viceré li riconosce e li vive e li mette alla prova più grande, a vedere se arrivano al perdono. Di primo acchito reagisce in modo duro, esigendo dai fratelli un andirivieni tra la terra di Canaan e l'Egitto, pretendendo che i fratelli tornino con il più piccolo, Beniamino. In realtà Giuseppe vuole che nel cuore dei fratelli fiorisca la solidarietà verso il padre e verso il fratello più piccolo che era dato, Beniamino. Quindi non si limita a perdonarli, Giuseppe, i suoi fratelli, ma a desiderare una riconciliazione generale che li faccia rinascere tutti a una nuova figliolanza e quindi a una nuova fraternità. Se un tempo a causa della gelosia essi hanno avuto il coraggio di esporre la vita del fratello, ora in virtù del desiderio di non dare altro dolore al padre, si sentono spinti a salvare la vita del fratello, mettendo a repentaglio la propria vita. Dopo aver contribuito misteriosamente e nel nascondimento a ristabilire la fraternità, Giuseppe si rivela ai fratelli dicendo: «Io sono Giuseppe, il vostro fratello». Poi sancisce con il bacio la sua piena riconciliazione. La fraternità non è distrutta, ma rinnovata. Ancora, se guardiamo nella Bibbia, troviamo che il dramma della fraternità appare anche nella parabola del figlio al prodigo o del padre misericordioso, che ci insegna che il rapporto con il padre condiziona anche quello col fratello. I due figli vivono male il loro statuto di figli. Uno parte alla conquista del mondo lontano dal padre, l'altro resta con lui, ma vivendo come fosse un servo del padre. Così essi vivono male anche la loro fraternità, quasi fossero estranei l'uno all'altro. Al padre il maggiore parla del fratello in termini «questo tuo figlio» e non dice «questo mio fratello». Egli sospetta che il padre lo abbia ingannato, preferendo il piccolo, condonandogli tutto il debito contratto con la dispersione della sua quota di eredità e privandolo di attenzione che avrebbe voluto fossero destinate solo a lui. Inoltre il suo giudizio spietato nei confronti del fratello gli impedisce anche di chiamare il genitore, di chiamarlo padre. Il sospetto di essere stato ingannato non gli fa cogliere la gioia del ritorno del fratello e la verità di un rapporto di comunione nuovo, che in realtà però esiste da sempre. «Figlio, tu sei con me», dice il padre, «e tutto ciò che è mio è tuo, ma bisognava far festa e rallegrarsi, perché questo tuo fratello era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato». Lo dice il Vangelo di Luca. La sfida della parabola è la riconciliazione totale, il padre con ciascuno dei fratelli e dei fratelli l'uno con l'altro. C'è anche un altro episodio che andiamo a prendere dalla Bibbia, l'episodio di Marta e Maria, dove il tema della fraternità appare anche in questo loro, in questa casa di Betania. Ci viene presentato un episodio del ministero di Gesù che ha per protagoniste due sorelle, Marta la maggiore e Maria la minore. Dimorano sotto lo stesso tetto ed entrambe accolgono Gesù nella loro intimità domestica, ma si rapportano al Maestro in modo diverso, tanto che sembrano presentate in antitesi l'uno con l'altra. Il Vangelo dice: Maria stava seduta ai piedi del Signore, ascoltava la sua parola. Marta invece era distolta per i molti servizi. Maria rompe con lo stereotipo femminile giudaico, non è ai fornelli, ma a terra, accanto ai piedi di un uomo, come fa il discepolo di un rabbì. Questa sua trasgressione suscita sdegno nella sorella Marta, scandalizzata per una simile audacia, per il venire meno al compito che compete a una donna, che è il fare, lo sbrigare le faccende, lo stare in cucina, espresso dal suo modo personale di ospitare Gesù. Questa diversità, anziché essere intesa come una ricchezza, uno che ascolta e uno che prepara il pranzo, diventa invece motivo di conflitto. Marta, riveste il ruolo proprio di una donna che pratica l'ospitalità, rispetta tutte le leggi previste per offrire un'accoglienza generosa e confortevole al proprio ospite, che è Gesù. Non vuole che manchi qualcosa a questo ospite. A lei però qualcosa manca, manca la gioia. Serve, ma lo fa lamentandosi e lanciando un duplice rimprovero. «Signore, non ti importa nulla che mia sorella mi abbia lasciata sola a servire? Dille dunque che mi aiuti!» Nelle parole di Marta c'è anche un briciolo di gelosia per la vicinanza tra Gesù e la sorella minore, che lo sta tenendo tutto per sé. Allora Gesù interviene e corregge l'atteggiamento, potremmo dire legalista e formale, di Marta, suggerendole che il bene non si compie per via della legge, ma per via dell'amore. La legge diceva che le donne devono stare ai fornelli. Maria invece stava ai piedi di Gesù, ma con amore. Gesù non rimprovera Marta perché essa si dedica a servizio, ma perché lo fa con ansia, senza provare gioia del dono di sé nel preparare il pranzo. E non senti il beneficio che Maria prova. Marta, Marta, tu ti affanni e ti agiti per molte cose, ma di una cosa sola c'è bisogno. Maria ha scelto la parte migliore, che non le sarà tolta. Ha scelto di stare ai piedi di Gesù con amore. Avresti dovuto anche tu, Marta, stare in cucina con amore. Invece ecco, brontoli contro tua sorella. Gesù, dicendo che una è la cosa da farsi, invita Marta a fermarsi, a non lasciarsi fagocitare dalla frenesia del fare, a riconciliare la ragione e il sentimento, a riconciliarsi con sua sorella, che non le ruba di certo l'amore di Gesù, e a vivere l'ospitalità prima che come dovere e ossequio a una norma viverla con gioia, con riconoscenza, come fa Maria. Nei Vangeli Gesù rivela il fondamento indissolubile della fraternità. Chiunque fa la volontà del Padre mio che è nei cieli, egli è per me fratello, sorella, madre. Ancora Gesù dice: in verità io vi dico, non c'è nessuno che abbia lasciato casa o fratelli o sorelle o madre o padre o figlio o campi per causa mia e per causa del Vangelo che non riceva già ora in questo tempo 100 volte tanto in case, fratelli, sorelle, madri e figli e campi insieme a persecuzioni e la vita eterna nel tempo che verrà. Se uno dice, Giovanni nel suo Vangelo, io amo Dio e odio suo fratello, è un bugiardo. Chi infatti non ama il proprio fratello che vede non può amare Dio che non vede. E questo è il comandamento che abbiamo da Lui. Chi ama Dio, ami anche suo fratello. Questa mattina nel brano di Vangelo abbiamo letto l'invito di Gesù. Amatevi come io ho amato voi. E allora la fratellanza è proprio questo amarci con lo stile di Dio. Certo, la nostra pretesa di essere come Dio è eccessiva, ma Gesù ci dice che abbiamo la possibilità di fare qualche passo in questo stile di amore fraterno, perché dice: amatevi gli uni gli altri, poiché io ho amato voi da fratelli. Voi siete figli del Padre, quindi io vi amo da fratelli. Di solito si mette nel Vangelo: amatevi come io ho amato voi. Quante volte è stato chiesto di modificare quella parola, il come, ma di mettere: amatevi gli uni gli altri, poiché io ho amato voi. E ci dà questa capacità di amore fraterno, l'amore di Dio per ciascuno di noi. L'Apostolo Paolo ama molto chiamare i cristiani con il nome che lascia intravedere la Chiesa come famiglia, li chiama fratelli. Lo fa in tutte le sue lettere. E il fondamento della fraternità, che va oltre, come dicevamo, la carne e il sangue, sta nell'esperienza spirituale della rinascita che avviene col battesimo. Tutti i credenti possono dirsi fratelli. L'essere in Cristo diviene così il principio di trasformazione di tutti gli altri rapporti. Per questo forse è stato separato, dice ancora Paolo nella lettera a Filemone, e uno schiavo aveva lasciato il suo padrone che che era cristiano, era fuggito, è arrivato presso Paolo e si fa cristiano. Allora Paolo scrive a Filemone: e tu accoglierai di nuovo il tuo schiavo come fratello, sarai veramente vicino a me, sarai veramente come me, sarai veramente figlio di Dio. L'essere in Cristo diviene così il principio di trasformazione di tutti gli altri rapporti. E Paolo dice: proprio per questo forse è stato separato da te un momento, lui che era schiavo, perché tu lo riavessi per sempre, non più però come schiavo, ma molto più che schiavo, come fratello carissimo. In primo luogo fallo per me, ma ancora più per te, sia come uomo sia come fratello nel Signore. La lettera a Filemone. Accogli questo tuo servo schiavo, accoglilo come fratello carissimo. E questo, più che per me che te lo chiedo, lo devi fare per te, perché è veramente tuo fratello in Cristo. Allora vi invito a guardare un po' attorno a voi tutte le persone che passano, qualche volta fermatevi a guardarle come fratelli e sorelle. Come cambierebbe il mondo, pur con tutti i loro difetti, i loro limiti. Ma facciamo sentire a loro il nostro affetto fraterno e il modo per farli cambiare anche loro. A tutti, buona domenica.
Avete ascoltato la rubrica religiosa Insieme, riflessioni su argomenti di attualità a cura di Don Angelo Gornati. Appuntamento alla prossima settimana.